Preghiamo veramente perché ancora l'unità possa venire fortemente, non soltanto nell'ambito rapporto con noi stessi. Ricordate che lo ricordo e non finisco mai di ricordarlo. I primi in conflitto tante volte siamo noi con noi stessi. Allora la prima guarigione riguarda questa libertà di essere in buoni rapporti con se stessi, non sciarriati con se stessi. Quindi e spesso lo siamo non in maniera consapevole perché avremmo forse agito diversamente in certe circostanze o in certi bivi della nostra vita, e tante volte stiamo a rimuginare, a recriminare, a cuocerci a fuoco lento su perché questo, perché quell'altro, era meglio se e chissà perché, eccetera, eccetera. E poi chiaramente ad allargare abbiamo la possibilità di trovare un'unità nell'ambito del rapporto di coppia, oggi molto bersagliato, e poi ancora nella famiglia, genitori e figli, mamma mia, i padri che vengono riconciliati, i figli che vanno verso i padri verso i figli, questo è un miracolo ancora dell'opera dello Spirito Santo, e ancora poi allargando alla parentela, alla comunità spirituale di appartenenza, ma ancora di più, perché Dio, vi sembrerà strano, ma vede una sola sposa, una sola chiesa. Noi abbiamo gli occhiali fatti tante volte a settori e ancora distinguiamo. Non è male chiamare magari con un proprio nome quelli che hanno una denominazione diversa o una confessione cristiana diversa, ma è bello poi che ogni tanto ci mettiamo gli occhiali di Dio e li vediamo come Lui li vede: una sola famiglia, un solo Signore, una sola salvezza, una sola nuova natura, una nuova creatura dataci dall'opera meravigliosa di Cristo sulla croce. E quindi questo è importante. Voi sapete come lo Spirito Santo sta abbattendo tante barriere, come sta allentando le tensioni e i conflitti. E questo perché? Perché veramente la sposa si prepari una, e lì tutto il lavoro che viene fatto nell'unità, tutto il lavoro che viene fatto nella pace, ben venga. È ovvio che potremo avere una comunione reale semplicemente con quelli che fanno un'esperienza con Cristo, però con tutti gli altri abbiamo bisogno di avere un dialogo, abbiamo bisogno di avere un rapporto, perché è proprio nel dialogo, nel rapporto che possiamo testimoniare, esprimere, portare avanti Cristo. Questo è un altro aspetto che sento di sottolineare fortemente, cioè dobbiamo non necessariamente, tante volte ecco, in una certa maniera si porta a Cristo manifestandolo, ma portandolo dentro noi lo dobbiamo esporre. Esporlo significa portarlo fuori dalla nostra stanzetta, fuori dalla nostra comunità, significa nei contatti, nella vita di ogni giorno, negli ospedali, nei momenti veramente in cui qualcuno ha bisogno. Questo significa esprimere Cristo, e sono contento che lo Spirito Santo sta sempre in maniera più chiara manifestando questa opera forte, grande. Il pastore Giovanni Trettino vi ringrazia tantissimo per la nostra intercessione di quei giorni in cui si è trovato nella Repubblica Centroafricana, dove tra l'altro, non so se lo sapete, il Papa è andato a visitare le nostre comunità di Bangui, una capitale della Repubblica del Centrafrica, molto una polveriera in questo momento, ci sono conflitti di tutti i tipi, ora ci saranno delle elezioni, qualcuno spera che si aggiusti qualcosa, preghiamo. C'è anche uno dei nostri fratelli che si presenta, Capù, lo ricordate, il apostolo Teodoro Capù, anche lui si presenterà a queste elezioni, e speriamo realmente che la presenza di un credente in quella sede possa attenuare i conflitti che lì spesso sono di carattere tribale o di carattere religioso, e quindi Speriamo veramente in questo. Tra l'altro preghiamo pure per il pastore Giovanni, che partirà a breve per New York, dove ci sarà un incontro nel mondo evangelico tra parecchi pastori, sempre sull'unità, e lui sarà l'attore, portavoce di una lettera del Papa, cose strane. E quindi ancora una volta questa unità forte che lo Spirito Santo sta cercando di creare, di determinare. Ieri c'è stata l'ordinazione del nuovo arcivescovo di Palermo, una persona estremamente umile, una persona estremamente vicina ai poveri, per chi lo ha conosciuto, di noto. Infatti tutti i parrocchiani di noto erano molto in crisi, perché una persona, però ovviamente questo potrà essere un bene per la Chiesa cattolica, ma io credo per la Chiesa in genere, che ci siano uomini che abbiano una sensibilità per il Vangelo, per i poveri, per il portare Cristo. Questo è qualcosa di meraviglioso. E stamattina veramente c'era qualcosa che risuonava nel mio cuore e vorrei cercare brevemente di condividerlo, anche se penso che già lo Spirito Santo ha fatto un lavoro. Ecco, io tante volte starei zitto, ecco, perché sono molto sfiduciato nel potere della comunicazione umana. Ecco, sono molto contento che lo Spirito Santo possa veramente sopperire a queste difficoltà che abbiamo di capirci, e se lo Spirito Santo sopperisce, allora ci capiamo persino senza parlare. Che bello quando succede in ambito marito e moglie, figli genitori, in generale. Che bello quando c'è la sensazione di capirsi senza spendere delle parole. Questo è un miracolo, sta diventando sempre più raro, perché è un effetto di un sistema totalitario dove nessuno può pensare, quindi si pensa solo quello che pensa il capo, non il capo supremo, magari. Si pensa solo il concetto, la teologia, la teoria, per cui ci si uniforma a questa logica, ma dove non c'è questo sistema totalitario ed emergono le diversità, diventa un miracolo potere essere insieme nella diversità. E sono contento che lo Spirito Santo sta svegliando pure dei carismi, sta svegliando delle chiamate particolari. Ecco, ho visto la sorella Graziella, che finalmente lei c'ha tanto da dare, magari lo dà di più nell'intercessione, però è stato bello questa mattina che ce lo condividessi. Ho visto il fratello Miraglia Ignazio, anche lui vedo che sta, nonostante così nella realtà normale è un posa piano, no? Nella realtà spirituale questa mattina l'ho visto veramente accelerato dal turbo di Dio, da qualche cosa che lo Spirito Santo sta cercando di accendere profondamente nella vita di ognuno di noi, che si sintonizza sul canale di Dio. E questo è il problema, ancora una volta, il fatto che siamo sintonizzati tante volte o nelle trasmissioni che vengono dall'inferno, dalle trasmissioni di disfattismo, di disperazione, trasmissioni veramente distruttive, o tutt'al più, sapete, camminano parallele quelle di disperazione con quelle di evasione. Disperazione ed evasione sono due messaggi fortissimi che il male sta cercando di propinare a ognuno di noi. Perché? Disperazione è ovvio, perché quando non c'è futuro, quando c'è solamente un cadere nel nulla, quando c'è un relativismo assoluto, è ovvio che si entra nella disperazione, perché non c'è più un proposito, non c'è più un obiettivo, non c'è più questa comprensione che siamo stati creati da Dio per adorare Dio, per vivere il progetto di Dio, e quindi la disperazione si fa strada nella nostra vita. Ma insieme alla disperazione il male deve subito associare una evasione, una fuga, un modo di coprire, che sia una dipendenza da qualcosa, che sia un'evasione di altro genere. Devono sempre camminare insieme il dolore profondo, distruttivo, angosciante, e l'anestesia che il male ti dà per dare l'illusione che stai bene. e poi realmente muori senza avere capito neanche di essere solo. Ma beati quelli che invece scoprono questa solitudine, scoprono questo abbandono, scoprono la crisi, perché la crisi li porterà veramente a aprirsi all'amore, alle braccia di Dio, che ha una risposta per il tuo dolore più profondo, per la tua crisi, per la tua ansia, per la tua angoscia. Voglio partire da un verso del Vangelo. Capitolo Luca, leggiamo da Luca, e me dopo Giovanni è il Vangelo che mi piace di più, vabbè, magari perché Luca era medico e quindi c'è un senso di essere colleghi nella medicina, ma soprattutto colleghi nella rivelazione di Cristo. E lì, in quel veramente meraviglioso modo con cui Gesù a un certo punto si rivolge ai suoi discepoli e dice al verso 20, prima, capitolo 6, verso 20, dove stava avvenendo che virtù usciva da Gesù e un potere di guarigione, un potere di trasformazione incredibile emanava dalla sua figura. Egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: beati voi che siete poveri, perché il regno di Dio è vostro. E questo è già un antipasto importante. Perché? Non perché c'è un'esaltazione della povertà, ma perché quando si è poveri in spirito, dirà un'altra cosa, beati i poveri in spirito perché di essi è il regno dei cieli, perché quando si è in qualche modo non legati e non si valorizza qualcosa nel modo in cui ci si trova privi di sicurezze, quello ci fa valorizzare, ci fa sottolineare, ci fa aspirare a un regno dove ci sia la pace, la giustizia e l'allegrezza dello spirito. Quindi beati voi che siete poveri. E questo è un aspetto importante, perché noi tante volte consideriamo la povertà una maledizione, consideriamo la povertà una sfiga, consideriamo la povertà qualche cosa da cancellare subito. Il problema è che sicuramente Dio ha un cuore per i poveri, ma non vuole fare superare questo stato di povertà con un arricchimento che distragga dai veri valori, con un arricchimento, un potere delle situazioni che ci depistino. E allora questo è importante. Tante volte è come se Dio ci volesse mantenere in una sorta di povertà fino a che non abbiamo capito il valore della ricchezza. Quando finalmente capiamo che il valore della ricchezza non esiste, non è grande, allora io credo che è il momento in cui Dio ci può benedire anche economicamente, anche con un potere di acquisto diverso, perché sa che non ce ne faremo un idolo. E questo è importante. La povertà ha una beatitudine non in se stessa, ma in quanto presupposto per vedere la ricchezza di Dio, per vedere quello che Dio considera importante per essere ricchi in vista del regno di Dio. Ma questo è duro entrare nella nostra testa. Siamo veramente bloccati nella concezione in cui oggi si vive e quindi non tante volte comprendiamo questa realtà, e in qualche modo è come se continuassimo a cercare solo le gratificazioni che ci vengono solamente dal nostro potere di acquisto, dal nostro potere di possedere, di avere. E questo è qualcosa realmente che ci deve fare riflettere. Dico, non è che dobbiamo passare in certi momenti attraverso la malattia per capire l'amore di Dio. Io ci sono dovuto passare, o passare attraverso la povertà per capire che quello veramente di cui abbiamo bisogno non sono prioritariamente i soldi, o passare attraverso i conflitti. Tante volte la crisi è un passaggio fondamentale. Infatti il verso successivo è un poco espressivo di questa realtà. Il 21, beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Fratelli, è molto forte questa parola che Gesù esprime. In altre parti dice guai a voi a ricchi, eccetera, eccetera, ma non perché certamente Dio c'ha una discriminazione di classi e quindi è a favore del proletariato, e quindi come a dire tutti devono essere in un modo, ma perché vuole questa mattina ancora una volta aprire i nostri occhi su quello che veramente vale. E allora il piangere in qualche modo, se porta a una trasformazione, se porta alla scoperta di quello che vale, diventerà ridere. E l'immagine che nella mia mente è rimbombata, e ci sono tanti versetti nei Vangeli soprattutto, dove si parla di un tipo invece diverso di pianto. E questo risuona tante volte come qualche cosa che mi fa pensare. Ivi sarà pianto e stridor di denti. Sapete a cosa mi riferisco? A un luogo di distanza, di separazione, a un luogo dove in qualche modo si vive la continua angoscia dell'avere mancato il senso della vita. Non necessariamente, tante volte quando parliamo dell'inferno, non sarà un culto sull'inferno, però ogni tanto è importante capire che esiste questo luogo, che esiste questa dimensione di separazione eterna. Ecco perché quasi in questo percorso di unità che tante volte stiamo percorrendo, dobbiamo stare attenti, perché non ci sarà mai un'unità col demonio, non ci sarà mai un'unità con gli operatori delle tenebre, non ci sarà mai un'unità con gli apostoli del male. Non siamo spiritualisti. Perché ci sono queste teorie anche filosofiche che dicono che alla fine Dio è così buono che perdonerà pure il demonio e tutti quanti sono nel demonio. E questa è una trappola grandissima di relativismo in cui quasi la Chiesa vorrebbe essere trasportata, ma non è questa la realtà. Questa mattina è importante sapere qual è la nostra origine e qual è la nostra destinazione. E allora, se la nostra origine è Dio, se la nostra origine è Cristo, se la nostra origine è diventata Cristo, perché questo è un passaggio, perché la nostra origine non era Cristo, ma era il caos, l'inferno, l'abbandono, la morte, ma a un certo punto siamo caduti dai nostri cavalli, abbagliati dall'amore di Dio, dal progetto di Dio, un po' come l'apostolo Paolo, da ignoranti. Lui non era ignorante, era un fariseo, era molto edotto su tante cose, ma era un persecutore e lottava contro Cristo indirettamente. Questo ci fa capire che tutti quelli che vanno contro i cristiani, quelli che vanno contro veramente i cristiani di qualunque espressione e confessione siano, stanno lottando Cristo. A un certo punto Paolo dovette crollare, dovette andare in crisi. Lui rideva quasi nella sua orgoglio nella sua prepotenza, ma a un certo punto dovette crollare, diventare cieco, piangere in qualche modo e ritrovare una dimensione nuova. E da lì il suo obiettivo diventò Cristo, Cristo, Cristo. E questa mattina è importante che noi abbiamo questa chiarezza della nostra origine umana e abbiamo chiarezza se a un certo punto abbiamo incontrato la vita di Cristo. Questo è un punto, è una pietra miliare, è il fondamento sulla quale veramente la Chiesa si fonda, è la pietra d'inciampo però pure sulla quale si andranno a scontrare, a schiantare tanti che in questo momento cercano di trarre gratificazione da tutto senza Cristo. In questo senso, capiamo bene, beati voi che ora avete fame perché sarete saziati, beate voi che ora piangete perché riderete. Io credo che il pianto, la difficoltà, il dolore, la sofferenza, se inquadrata poi nell'ottica di un progetto di Dio, può diventare un punto di passaggio verso la provvidenza di Dio. E non solo verso la provvidenza momentanea, non solo verso la provvidenza in cui puoi trovare veramente la benedizione di poter finalmente stare in relazione con gli altri. Questa per me è una grande benedizione. Io non tolleravo nessuno nella mia vita. Potevo stare da solo e più solo stavo e meglio stavo. Forse qualcuno di voi è arrivato a questa esperienza di scegliere come male minore solo, attenzione, solo nel senso con tanti contatti, con tante relazioni, ma con una chiusura totale agli altri. E solamente l'apriscatole di Dio ha potuto aprire questa boatta, questa scatola chiusa, incapace di relazionarsi. E quindi, dicevo, il pianto, il dolore, la sofferenza, la crisi può diventare un passaggio perché veramente alla fine non ci si trovi lì dove c'è il pianto vero e lo stridore di denti. Questa mattina lo Spirito Santo vuole realmente toccarci nel farci comprendere che senza Dio ci sono pianti e stridor di denti diversi. Perché senza Dio in assoluto c'è un pianto eterno e c'è un digrignare. Ecco, tante volte stridore di denti mi dà l'idea di quando abbiamo questo disturbo anche di digrignare. Spesso avviene durante la notte e ci si consumano i denti perché le tensioni, i conflitti, si consumano tutta la dentina, digrigniamo. E sicuramente c'è una dimensione in cui sarà drammatico, ma delle persone dovranno rendersi conto che nella vita hanno primeggiato, hanno dominato, hanno raggiunto i vertici del potere, hanno raggiunto 10-20 numeri nel loro conto in banca, zeri più qualcosa davanti, perché alcuni ce l'hanno i 10-20 numeri, ma senza un 1 davanti, quindi 0-0, anzi, siamo in negativo tante volte. Ci sono tante persone che dovranno riconoscere che al di là del loro potere e al di là del fatto che il loro potere lo stanno usando in questo momento per dominare il mondo. Tante volte chi parla di questo viene considerato come un visionario, ma rendiamoci conto, c'è un potere dietro lo scenario politico, dietro tutto quello che si muove, è inutile. Qualche volta faremo uno studio più approfondito, anche con dei dati, anche con delle situazioni più evidenti, dove c'è qualcuno dietro la macchina dei pulsanti e questo qualcuno ha acquisito questo potere proprio per i numeri di zeri dopo gli uni, due, tre nel proprio conto in banca. questo potere incredibile che sta pervertitamente trasformando, influenzando, cambiando persino la storia, ma non la storia passata. Voi sapete che nella revisione della storia passata ci sono sempre poi le interpretazioni diverse, ci sono libri di storia che dicono una cosa, libri di storia che ne dicono un'altra, la storia è la stessa, ma ci sono tante maniere di leggerla, di vederla. Ma la cosa più assurda è quella di cui siamo spettatori, ma tante volte non siamo neanche spettatori perché siamo tenuti all'oscuro, è che persino la storia di quello che avviene è mascherata, è manipolata. C'è tutto un modo sottile per cui ci si fa vedere quello che ci si vuole fare vedere, ma tante cose non sono chiare. Le matrici di certe azioni nel campo politico, nel campo terroristico, nel campo economico non sono evidentemente chiare, e noi facilmente troviamo dei colpevoli, e qualcuno tante volte si assume questa responsabilità così, proprio perché magari non gli sta male essere considerato un ribelle, un rivoluzionario, ma le cose non stanno necessariamente così, fratelli. E allora abbiamo bisogno di capire che mentre da una parte tutti quelli che sono operatori del male vivranno, e ogni tanto voi sapete che non lo sottolineo mai, ma questa mattina non so perché lo Spirito Santo è come se mi dicesse sottolinea che a un certo punto, dopo il conflitto finale, la battaglia di Armageddon, ci sarà una precipitazione del diavolo con tutti gli angeli, quella che è la morte seconda. Tutti gli operatori del male, tutto il male sarà finalmente separato, sarà allontanato, e chi ha seguito questa direzione in qualche modo dovrà, per il suo libero arbitrio, per la sua libera scelta, vivere l'angoscia della separazione eterna da Dio. Sapete, tante volte non si capisce cos'è l'angoscia della separazione eterna da Dio, perché non si conosce l'amore di Dio. Ecco perché Dio vuole che abbiamo compassione, abbiamo detto domenica scorsa, per le persone che sono prese veramente da queste idee, perché non si capisce cosa significa. Anzi, per certe persone già il finire di vivere è un... In alcune teologie, persino i testimoni di Geova, eccetera, direttamente si dice che quando si muore si perde totalmente la coscienza, non esiste poi una modalità di continuare a percepire. Ma non è così. C'è una situazione di angoscia eterna per chi si ostina. E questo lo dico non perché penso che qualcuno di voi non ha fatto un'esperienza con Dio, ma per crearvi ancora di più questo stimolo che abbiamo sentito questa mattina anche dire, di andare, di sentire un peso per i perduti, di sentire un peso per delle persone che stanno ridendo ora a crepapelle, che vivono di riso alla mattina, riso a pranzo, ma non sono i cinesi, quelli purtroppo mangiano sempre il riso, i giapponesi, ma... E persone che vivono la sdrammatizzazione continua, ma che un giorno si troveranno precipitati nello stagno di fuoco e di zolfo che è la morte seconda, e noi abbiamo bisogno di non essere depistati dal fatto che le vediamo ridere. Perché dietro questo riso poi ci sarà un pianto, dietro questa sicurezza dove tutto, dove sembrano essere Dio, ci sarà un'angoscia eterna, e il cuore di Dio sta piangendo per queste persone e sta cercando qualcuno che vada, che porti questo messaggio di salvezza. Ma io credo che in qualche modo questo rimpianto e questo stridor di denti, anche se non corrisponderà alla perdizione eterna, sarà anche per noi credenti, lì dove scopriremo tutto quello che avremmo potuto fare, tutte quelle opere preparate da Dio perché noi le operassimo, e invece siamo stati sempre così distratti dai nostri obiettivi umani che, pur avendo Cristo in noi, alla fine Cristo in noi significa salvezza eterna, alla fine vedremo tutte le nostre costruzioni che non sono riflesso di oro, argento, pietre preziose, crollare, e allora ci sarà un mannaggia, ma mannaggia sarebbe niente, è come a dire: mamma mia, sono stato un pazzo, sono stato assurdo, ho faticato per tante cose che non sono nell'ottica di Dio, ho cercato di raggiungere tanti obiettivi più o meno legittimi, si spera legittimi, che in qualche modo però hanno solo gratificato il mio senso di identità umana, il mio potere di acquisto, il mio potere umano, e hanno ignorato quello che vale per Dio. Ecco, in questo senso ci sono dei versi che tante volte, se non lo comprendiamo, ecco, ci potrebbero sembrare estremamente duri, estremamente, veramente integralisti quasi, nella bocca di Gesù. Questo è importante che lo comprendiamo profondamente. Lo stesso Luca, per esempio, ancora al capitolo 6, al verso 25, dice: guai a voi che ora siete sazi! Io, ma come? Io sono sazio. Io ho mangiato, io ho qua, c'ho quello, c'ho quell'altro, c'ho lo schermo a 63 pollici, non esiste. C'ho tutto, c'ho l'aria, c'ho la casa domotica, che non è una casa, cioè è una casa con tutti i sistemi tecnologici che si ammacca qua e si apre di là, cioè, c'ho questo, c'ho quello, c'ho quella cosa, c'ho quell'altro, c'ho un'assicurazione bellissima sulla vita, sulla morte, sui miracoli, su tutto, c'ho tutto, sono sazio. Guai a voi che ora siete sazi. Ma già quel piatto di pasta con le vongole che mi sono mangiato già mi va di traverso. E non guai perché avete mangiato troppo e vi farà male. Non guai perché state veramente incrementando il tasso di colesterolo, questo stateci attenti. Non guai perché quello che mangiate è tossico, e quello che tante volte sembra che mangiate più naturale e più biologico, in realtà è biofregatologico. Nel senso che vi frega un po' di soldi e poi non è detto che sia sicuramente biologico e che vi fa bene, non in questo senso, ma come a dire: guai a voi che vi siete saziati semplicemente di quello che la persona normale considera sufficiente, e ora non ho problemi, ho questo, quello, quell'altro, guai a voi perché avrete fame. E con questo ci esprime questo concetto ancora, che se ci siamo saziati semplicemente di umano, ci sarà un momento in cui avremo fame e diremo: mannaggia, mi potevo fare certe mangiate della presenza di Dio, potevo fare certe mangiate di lode, di adorazione, e invece sono stato lì senza partecipare, e il livello di scoperta della presenza di Dio è salito semplicemente di un centimetro. Mentre ci sono alcuni veramente affamati, che vengono saziati sempre di più da Dio. Guai a voi che ora ridete perché farete cordoglio e piangerete. Ancora una volta una espressione che ci fa realmente pensare, ci fa riflettere. Vado verso la conclusione di questa esortazione. Questa mattina sono esortativo anch'io, come Ignazio. È importante, fratelli, che realmente possiamo essere avveduti. Il regno di Dio è stato gettato. c'è un paragone che lo assimila a una rete e ha raccolto ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la traggono a riva, poi si mettono a sedere, raccolgono il buono in vasi e buttano via quello che non vale nulla. In un'ottica di merito e di dignità umana, anche noi, se per caso venivamo presi in quella rete, saremmo stati buttati. Ma quello che vale in te è Cristo. Lui lo sa, tu lo sai. Quello che vale in te, la forza della tua identità, non è collegata a tanti parametri di quello che oggi viene considerato eccelso. Ricordatevi, quello che è considerato eccelso, dice la Scrittura, è in abominio a Dio. Stiamo vivendo in pieno questa dimensione dove persone si esaltano di cose eccelsamente distruttive, di cose eccelsamente perverse, di cose eccelsamente amare, con un retrogusto di insoddisfazione. Quello che è considerato eccelso, grande, è in abominio. Fratelli, abbiamo bisogno di capirlo ora. Così raccolgono il buono nei vasi e buttano quello che non vale nulla. Saremmo stati buttati anche noi in questa rete che Dio ha lanciato se non avessimo accolto Cristo. Ci alziamo nella nostra vita. Valuta, valorizza Cristo in te. Ringrazialo perché il valore che hai ricevuto ti preserverà da quella raccolta dell'età presente, della fine dell'età presente. Verranno gli angeli e separeranno i malvagi dai giusti e li getteranno nella fornace ardente. Lì ci sarà pianto e stridor di denti. Lì ci sarà pianto e stridor di denti. Lì ci sarà l'angoscia dell'avere sbagliato tutto. L'angoscia senza alternative, senza possibilità successive di riabilitazione. Se durante il purgatorio che c'è stato su questa terra non ti sei messo in discussione e non hai compreso quello che valeva, cioè Cristo, e hai cercato sempre di rialzarti, di diventare Dio, lì non ci sarà una seconda occasione. Ma per quelli che hanno incontrato Dio, alleluia, per te che lo hai incontrato, gloria a Dio, perché il valore ti è stato attribuito, ti è stato dato, è Lui in te, è Lui in me, valiamo, siamo valsi il sangue di Gesù, alleluia. Però, anche per noi, pur non essendo intaccata la salvezza, lì dove ci sarà il giudizio retributivo, come tutti voi sapete, realmente vivremo il dolore, la tristezza. Passeremo come attraverso fuoco. Rimarrà solo quello che Dio ha messo. Però ne avremo un danno se quello che abbiamo costruito non è nella volontà di Dio. Ecco perché Dio vuole veramente darci la possibilità di costruire con Lui, per Lui, attraverso di Lui. Preghiamo questa mattina. Perché possiamo avere la certezza non soltanto della salvezza, questa è meravigliosa, ma la certezza che la nostra vita stia servendo a costruire qualcosa di vero, di solido. Quante volte tutto quello che hai costruito è stato buttato giù e hai dovuto ricominciare da capo, non da zero, sempre da Dio ricominciamo, no? Tutti i progetti, tutte le fantasie, tutto quello che avevi immaginato, azzerato. Ma lode al Signore, noi possiamo ricominciare da Dio. Ma ci sono persone che non possono ricominciare da Dio perché Dio non ne hanno fatto un'esperienza, non possono ricominciare da Cristo, e tu hai bisogno di portare Cristo. E poi, dopo che ricominci da Cristo, stiamo attenti, dice la Scrittura, come costruiamo sopra. Costruiamo qualche cosa che resisterà al test, alla prova. Costruiamo amore, pace, benedizione, libertà nel Signore. Lasciamo vivere Cristo in noi. Voglio pregare in questo momento per tutti, mentre poi ci avviciniamo alla cena del Signore. Signore, questa mattina questa immagine del pianto e dello stridore dei denti, di questo epilogo così drammatico per persone che in questo momento forse persino invidiamo per il loro potere politico, per i loro conti in banca, per i loro vestiti di alta moda, si ritroveranno nell'angoscia eterna. Io ti prego che ci possa essere questa mattina un'apertura dei nostri occhi per vedere così come tu vedi. E nel momento in cui abbiamo fatto un'esperienza di te, altro che sentirci diversi negativamente parlando, ma risplendere di questa presenza, non vergognarsi di questa presenza, risplendere di fronte a questa generazione malvagia e incredula, risplendere della tua luce e toccare tutti quelli che stanno cercando, che stanno bramando, che sembra che ridano, ma che poi finirà la risata e non resterà niente. Signore, anche se per ora piangiamo, anche se per ora viviamo la crisi, anche se per ora viviamo la difficoltà, grazie Signore, perché il progetto per i tuoi figli è di gioia eterna, di salvezza eterna, di benedizione eterna, di qualcosa che non finirà mai. Vogliamo accostarci ora con questa coscienza di quanto è importante quello che tu hai fatto una volta e per sempre, di dare la tua vita per ognuno di noi, per la nostra salvezza. Signore, è così semplice questa cosa che tante volte non la comprendiamo o la dobbiamo fare diventare complicata. Ma è semplice questa mattina per chi si rende conto della propria indegnità e si affida alla tua grazia, alla tua salvezza.